Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?» Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca, va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo, e vieni e seguimi». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato, possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno dei cieli». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole. Ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio». Ed essi, ancora più stupiti, dicevano tra di loro: «E chi può essere salvato?» Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio». Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo che non riceva già ora, in questo tempo, 100 volte tante, in casa i fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà». Parola del Signore. Fratelli e sorelle, pensavo, preparandomi a questa omelia, come sarebbe bello per il cristiano arrivare alla domenica preparati all'ascolto, con una parola che ho già letto, che ho già meditato. E allora, quando la sento nella proclamazione, la si percepisce con una nuova forza. E la parola poi, quando mi rapporto così con lei, con questo amore, con questa fede, la sento sempre nuova, perché produce novità nel mio cuore, sempre la stessa, ma produce novità, perché la parola mi proietta nella vita di ogni giorno, dove vuole prendere carne attraverso di me. È quella parola che però Paolo, o meglio, l'autore della lettera agli Ebrei, nella seconda lettura, ci ha detto che è potente, no? Efficace, penetra nelle giunture delle nostre ossa, è illuminativa, è purificativa, è feconda, ma la devi lasciare entrare. La devi lasciare entrare. Sta a noi, come dirà Gesù nella parabola del buon seminatore, essere terreno buono in cui la parola entra e porta frutto, ossia terreno sassoso, terreno che non si lascia fecondare, perché la parola di Dio è discreta. Ama la libertà perché è amore, e l'amore vuole essere accolto con amore. Allora voi pensate, domenica dopo domenica, se io mi preparassi così, accostandomi con questo amore alla parola di Dio, la lasciassi penetrare, lasciassi che lei mi illumini in quelle profondità della mia anima a cui solo lei può raggiungere, e entrare quindi nella luce del Signore che purifica. Vedete, la luce del Signore ha due azioni in noi. La prima azione è un'azione, è una luce che illumina, ti fa prendere coscienza, ti coscientizza, prendi consapevolezza e quindi ti purifica. Quindi il primo effetto che ha la parola di Dio su di noi è che ci illumina e ci purifica. E quando il cuore è puro, allora lo infuoca d'amore. E se noi non abbiamo il cuore infuocato d'amore è perché non abbiamo lasciato entrare la parola. Non siamo usciti allo scoperto davanti alla parola. Siamo rimasti nascosti con Adamo nel cespuglio. Il Signore ci cerca, ma noi non usciamo fuori. Che gioia per noi quando usciamo allo scoperto nella nostra nudità e lasciamo che la parola ci lavori. E allora che cos'è che succede? Succede che acquistiamo la sapienza. Nella prima lettura ci è stato detto il valore, la grandezza, la preziosità della sapienza, dove Salomone l'ha preferita a qualunque altra cosa. Quella sapienza che altro non è partecipare allo sguardo di Dio. Cioè la sapienza ti porta in alto, ti porta in alto e ti fa vedere le cose dalla luce di Dio. È come quando tu vai in montagna e vedi lo stesso panorama che vedevi prima, però lo vedi dall'alto, ridimensionato dalla tua altezza. E le cose che ti sembravano grandi quando eri vicino, ti sembravano grandi, da lassù ti sembra tutto piccolo. Quanto abbiamo bisogno della sapienza per ridimensionare le nostre problematiche. Diceva quel grande santo, San Francesco di Sales, che tutte le cose che più ci fanno soffrire, qui ci fanno arrabbiare, ci fanno imbestialire, ci portano tanta angoscia, se noi le vedessimo alla luce della sapienza come le vedremo un giorno, capiremmo che erano solo bagatelle da bambini. Questo termine usava lui, solo bagatelle da bambini. La sapienza, che nel Vecchio Testamento era cosificata, possiamo dire, nei dieci comandamenti. C'è quel brano molto bello della sapienza dove dice: la sapienza si costruì una casa in mezzo al suo popolo, e la sapienza viveva in mezzo al suo popolo. E poi spiega l'autore: la sapienza sono la legge di Dio, i comandamenti di Dio. E per i comandamenti di Dio il popolo di Israele era ritenuto saggio dagli altri popoli. Questo sì che è un popolo saggio. Perché? Perché c'è la legge di Dio. Noi non siamo però il popolo del Vecchio Testamento, ma anche a noi i comandamenti parlano, ma in un altro modo. La nostra sapienza non è più racchiusa nei 10 comandamenti, che era il massimo per il Vecchio Testamento, ma noi no, noi abbiamo ricevuto la sapienza in persona, noi abbiamo ricevuto la sapienza fatta carne, noi abbiamo ricevuto Gesù, sapienza del Padre, la nostra sapienza è Gesù. E la sapienza del cristiano consiste nell'accogliere Gesù, nell'ascoltare Gesù, nel seguire Gesù, nel testimoniare Gesù, nell'amare Gesù. È tutta lì la nostra sapienza. E se noi non lo accogliamo, se noi non crediamo in Lui, se noi non lo testimoniamo, se noi non l'amiamo, non abbiamo sapienza. Non abbiamo sapienza. Ma quando tu non hai la sapienza, ti manca tutto. Quando io nel mio ministero di prete passavo a benedire le famiglie, spesso il padrone di casa o la padrona di casa diceva: sì padre, ci benedica perché non ci manchi mai la salute. Cristiani sciagurati, a che ti serve la salute se ti manca la sapienza? Possibile che dopo 2000 anni di cristianesimo non abbiamo capito che la salute non mi serve a nulla se mi manca la sapienza? Che dobbiamo chiedere proprio la saggezza, che è non sciupare la propria vita, che è viverla. E qui ci differenziamo dagli ebrei. Che viverla non nei 10 comandamenti, non nel senso che noi non li viviamo più, anzi, fratelli e sorelle, i 10 comandamenti rimangono come criterio oggettivo. Sapete, oggi ci sono molti che hanno una spiritualità molto, tra virgolette, allegra, no? Sentimentale, vedono, fanno, eccetera. Momento, calma. Ma tu vivi 10 comandamenti? Veramente ne vivo 9? No. Tutta quella è aria fritta, non serve a niente. Quindi i 10 comandamenti rimangono ancora per noi come criterio di vedere se stiamo vivendo un cristianesimo immaginario, sentimentale, o stiamo veramente camminando, perché sono la base. Sono la base, su quella base si costruisce l'edificio. Un edificio senza base è destinato a crollare. E la base della vita cristiana sono i 10 comandamenti, non 9, non 8, tantomeno 7. 10 comandamenti. Ma la nostra sapienza non è nel vivere i 10 comandamenti. Vi ricordate quel fariseo di cui parlava Gesù? Che diceva: io osservo i miei comandamenti, pago le mie tasse, faccio tutto. E il Signore lo guardava, mentre quell'altro diceva: Signore, abbi pietà di me. Dice quell'altro, che si è riconosciuto povero peccatore, è uscito giustificato. Quello che invece, perché osservava i 10 comandamenti, è uscito non giustificato. Guardate che tremendo. Osservava i 10 comandamenti, cioè non rubava, era fedele alla famiglia, alla sua moglie, alla famiglia, faceva tutte le cose bene, è uscito dal tempio non giustificato. È tremendo, non so se voi cogliete la forza. Ma allora cosa ci chiede il Signore? Fino adesso forse a noi ci è sembrato che, tra virgolette, quella che si chiamava spesso la dottrina cristiana fosse insegnare ai nostri figli a essere persone educate, buone, brave, che non fanno del male a nessuno. No, per quello ci basta la tua intelligenza, usala. Lui ha fatto quel viaggio dalle altezze del cielo alle profondità della terra, è vissuto nella povertà, nell'umiliazione, è morto in mezzo ai tormenti per insegnarci a essere delle persone educate che non fanno del male a nessuno. Ma siamo sciocchi? Questo sarebbe un Dio proprio insipiente. Ci ha dato l'intelligenza, usala. Da noi vuole qualcosa di più, è venuto per insegnarci qualcosa di più, è venuto a insegnarci il come vivere i 10 comandamenti, viverli da figli che amano il Padre, perché sanno di essere amati dal Padre, nell'amore generoso, nell'amore gratuito, nell'amore servizievole, nell'amore misericordioso. È venuto a insegnarci il come, e nessuno tranne Lui ce l'ha insegnato. E Lui è il Maestro, e ci ha detto: ecco, chi mi ama, mi segua. Mi segua. E quel giovane di cui ci parla il Vangelo, questo giovane che se ne andò via triste, ma che non so se siete venuti preparati e vi ricordate, ho già svanito il Vangelo. Questo giovane che ferma Gesù per la strada e gli dice: Signore, cosa devo fare per avere la vita eterna? Qual fu la risposta di Gesù? Segui i comandamenti, osserva i comandamenti. E lì una risposta, ma così bella. Quel giovane dice: ma io li ho sempre osservati, sin dalla mia giovinezza. Che bello! Aveva sempre osservato i comandamenti di Dio. No? Voi pensate, un giovane, ventenne, trentenne, che dice: io ho sempre osservato. Chi di noi ha fatto così mai? Chi di noi può dire: anch'io padre, anch'io ho sempre osservato i comandamenti? Magari ci fosse la gara, quindi che bello questo giovane, che bello. Aveva la base perfetta perché si stagnasse l'edificio spirituale, ma sono rimaste le basi, le fondamenta, la casa non si è costruita. È rimasto nel Vecchio Testamento, gli manca il Nuovo. Era arrivato al limite. Qual è questo limite? Anche qui ci dà un grande esempio questo giovane. Il limite è che lui è andato da Gesù, fino a lì ci è arrivato. È andato da Gesù e gli ha chiesto: cosa devo fare? Che esempio che ci dà? Tu l'hai mai fatto questo nella tua vita? Io l'ho mai fatto. Ho chiesto a Gesù, prima di fare le scelte più importanti o le scelte meno importanti, ho mai chiesto al Signore: Signore, ma tu cosa vuoi da me? Cosa devo fare? Io genitore, io mamma, io papà, ho educato i miei figli ad arrivare lì a dire: Signore, cosa vuoi da me? Che bello esempio che ci dà. Fino a lì ci è arrivato. Magari ci fossimo arrivati tutti. E se qualcuno in mezzo a noi, riflettendo su se stesso, dovesse dire: io in realtà non gliel'ho mai chiesto, perché ho sempre deciso io, poi ho chiesto al Signore che benedicesse quello che avevo scelto. Ma con serietà, non gli ho mai chiesto al Signore cosa volesse da me. Allora se qualcuno in mezzo a noi dovesse riconoscere questo, e prima che cali la notte deve mettersi in ginocchio nell'intimo del suo cuore, nella cella del suo cuore, e dire: Signore, ho sciupato una vita, non t'ho mai chiesto quello che volevi, però da oggi aprimi le porte del tuo cuore, dimmi i desideri che tu hai su di me. Fratelli e sorelle, è proprio lì che noi diventiamo cristiani, è proprio lì. Siamo alla porta, al limite dell'essere cristiani. Quando tu ti metti davanti a lui, gli dici: Signore, cosa vuoi da me? E quale sarà la nostra sapienza? La sapienza che ci darà gioia, ci darà entusiasmo, ci darà vita, ci farà uscire da noi stessi, ci farà affrontare quello che il Santo Padre Giovanni Paolo II, introducendoci nel terzo millennio, ci diceva: l'oceano dell'amore, di prendere il largo nella santità. La nostra vita sarà trasformata, magari le cose che farò sono sempre le stesse, uguali, ma sarò cambiato io dentro. Perché? Perché la mia vita ha acquistato un senso diverso, un senso nuovo, un senso vero, seguire Gesù. E finché la mia vita non arriva a diventare seguire Gesù, io sono fermo al Vecchio Testamento e non capirò mai cosa vuol dire Vangelo. Evangelo vuol dire lieta notizia, cioè notizia che ti spacca il cuore, te lo riempie di gioia, di entusiasmo, di amore. E se in me non c'è questo, ancora non gli ho chiesto: Signore, cosa vuoi tu da me? E lì il giovane non c'è più di esempio, perché se ne andò via triste. La libertà. Colui che nella prima lettura ci ha parlato della sapienza e ci ha detto quelle cose belle, che la preferite a tutto, se voi avete un minimo di cultura biblica, come spero l'avete, saprete che nella vecchiaia si scordò tutto, impazzì per le donne e perse tutta la sapienza, la libertà. Dono prezioso, responsabilità altissima che abbiamo ricevuto e che vogliamo consegnare nelle mani di Maria, nostra madre, nostra maestra, che ci accompagna. Lei, la madre della sapienza, lei che sa benissimo che la sapienza è suo figlio e che a Cana ci ha detto sii sapiente, perché quando ci ha detto fate quello che lui vi dirà, ci dice sii sapiente, sii saggio, perché se fai quello che dice Gesù non sbagli. Ecco, lei ci aiuti a custodire nel nostro cuore l'amore a Gesù, perché la nostra vita sia ricca di questa sapienza, di questa gioia, e noi possiamo sperimentare cosa vuol dire veramente essere figli di Dio. Amen.